Ciao e bentornati sul podcast di Donne Ultra. Sono Monica e sono l'ideatrice di questo spazio interamente dedicato alle donne dell'ultramaratona. Sul sito www.donneultra.com potete trovare schede, articoli e interviste. Donne Ultra è anche su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. L'ospite di questo episodio è Denise Zacco, ex canottiera e ultra trailer emergente. Denise ha esordito nell'ultra trail solo l'anno scorso e ha già portato a casa ottimi risultati, come per esempio il primo posto al Trail de Nebrodi, la sua gara d'esordio sulle lunghe distanze, e alla UTMB, e il secondo posto al Todd Red 130, ex aequo con Katrin Wieler. È stato molto interessante parlare dei suoi successi nel canottaggio e di come è approdata all'ultra trail, di come gestisce e incastra gli allenamenti con un lavoro impegnativo come il suo e di come affronta le gare. Il 2023 sarà, secondo noi, ancora più scoppiettante del 2022. Vi invito a visitare il nostro sito e a iscrivervi al nostro canale YouTube. Se vi piace il lavoro che facciamo, lasciateci una recensione sulla piattaforma podcast che solitamente usate. Vi auguro buon ascolto e alla prossima!
Perfetto! Ciao Denise, buonasera!
Ciao a tutti!
Ciao! Oggi è così, oggi abbiamo iniziato così, ma sicuramente migliorerà. Allora, eccoci, quindi tu l'hai presentata. E io direi però intanto di fare presentare Denise a lei, cioè di farci raccontare da Denise qualcosa di lei, perché ovviamente in tanti di quelli che si uniranno a questo live ti conoscono, ma non ti conosceranno tutti, quindi raccontaci qualcosa di te, chi sei, cosa fai, di dove sei e così via.
Va bene, allora ciao a tutti, tanto auguri a tutti.
Ah giusto, brava.
Certo.
Avete fatto l'albero, diciamo... perché qui adesso nei commenti voglio sapere se c'è stato
no,
fatto
l'albero. No, non ancora.
Non contiamo.
Sono quella dell'ultimo minuto io.
Vai,
allora, ciao a tutti, mi chiamo Denise, sono di Genova, mi alleno, come ha detto Enrica, tra... Verbania, Genova, perché il mio lavoro mi porta a spostarmi spesso. È da 2 anni che faccio trail running, comunque da poco. Prima facevo completamente un altro sport, e vengo dal canottaggio olimpico, che per chi non lo sapesse è quello degli abbagnale, visto che si confonde con la canoa, quindi lo dico perché...
Ma poi ci spieghi bene le differenze, perché
poi
io non le so.
Sì,
esatto.
Va bene. Insomma, il canottaggio è stato praticamente la mia vita per 10 anni. Ero professionista a tutti gli effetti, perché comunque sono stata in nazionale, ho fatto 4 mondiali, ho vinto 9 titoli italiani e ho vinto l'argento al mondiale di categoria Under 23. Nel 4 di coppia pesi leggeri, che è la specialità, è una specialità del canottaggio. Mm-hmm. Dopodiché, ho smesso, diciamo che non riuscivo più ad allenarmi, era diventato un peso, facevo fatica, comunque era diventato uno stress, non riuscivo ad andare avanti, vedevo che peggioravo, insomma, ho iniziato a pesarmi e non mi faceva più star bene, diciamo, ero arrivata al limite, insomma, non mi piaceva più l'ambiente, questo mondo qua, questo sport e anche questa tipologia di vita comunque del professionista e niente, ho lasciato, mi sono detta basta, sono entrata nell'esercito per cambiare completamente vita, disintossicarmi completamente.
Bel cambiamento, direi.
Sì, è stato drastico, però lo sapete tutti, lo sport è una droga, poi non ne puoi fare a meno. Io volevo però cambiare completamente, perché stavo proprio male, non riuscivo... Sono arrivata al punto proprio di odiare allenarmi, odiare gareggiare, non mi faceva star bene. Quindi certo. Ho preso questa decisione, insomma, sono entrata appunto nell'esercito, dopo ho fatto un anno, ma col concorso pubblico, ero un VFP1. E lì diciamo che mi sono disintossicata, però ho anche capito che senza che io non posso fare a meno dello sport, perché tra orari, tra quello che ti fanno fare nell'esercito, comunque come stile di vita, non avevo il tempo di allenarmi o di fare né per il canottaggio né fare nient'altro, comunque, perché comunque col canottaggio sono sempre andata a correre, non è che fai solo canottaggio nella preparazione. Certo. Io non riuscivo a fare niente, non avevo proprio valvole di sfogo. E quindi dopo, appena ho fatto l'anno, che diciamo l'anno canonico per potersi congedare e poter fare un concorso in un'altra forza armata, che poi era l'obiettivo principale che volevo, perché io volevo entrare in polizia penitenziaria. E dopodiché, infatti, dopo un anno mi sono congedata, ho fatto il concorso in polizia penitenziaria e sono entrata. E ora tutto ad oggi sono
qua, fai questo. Io vorrei un attimo. Lei è veloce, non si vede che è veloce, è andata avanti. Cioè proprio, sì, vorrei un attimo tornare. Esatto, tornare un attimo indietro.
Piano piano.
Esatto, le tempistiche. Per esempio, vorrei capire intanto quando hai iniziato, a che età hai iniziato a gareggiare, a fare canottaggio, quando a che età sono arrivati i risultati, e poi se ci puoi spiegare un po' meglio che cos'è che è successo, cosa si è spezzato esattamente, no, nel questo tuo rapporto con il canottaggio.
Sì. Ok. Allora, ho iniziato tardi, comunque avevo 18 anni, ho iniziato nel 2009-2010, già nel 2010 avevo vinto il primo titolo italiano, che è quello degli esordienti, che è una categoria che è apposta per chi inizia, e dopodiché sono stata, diciamo, nel giro della nazionale per fino al 2014. Mm-hmm. 2014-2015, la medaglia al mondiale l'ho presa nel 2013, la partecipazione alle altre edizioni dei mondiali comunque sono state a seguire, 2013-2014, anche l'anno prima, 2012, e i titoli li ho vinti, diciamo, durante tutti questi anni qua, quelli che intercorrono tra il 2010 e il 2014. Dopodiché ho iniziato, diciamo che il mio calo è iniziato già nel 2000, dopo la medaglia, diciamo, ho iniziato ad avvertire, cioè a non avvertire più quello stato di benessere che mi dà lo sport, che ti dà lo sport. Non so spiegarlo, forse era l'ambiente che non mi si addice, l'ambiente del professionista, perché per me era diventato
un lavoro.
Era un lavoro, ma non avevo nient'altro, mi ero buttata su questo, cioè il mio obiettivo era fare le Olimpiadi e non c'era nient'altro. E secondo me quello poi ha iniziato a pesarmi, perché non mi divertivo più, no, avevo solo quell'obiettivo lì. E diciamo che trascuravo tutto il resto, cioè io la mia vita girava intorno a quello e basta, non mi fregava di nient'altro.
Certo, ho capito.
Secondo me quindi quello è l'esagerazione che mi ha fatto spezzare quell'equilibrio che avevo prima, diciamo, e quindi non avevo neanche più motivazione, non facevo fatica anche a mangiare bene, ad andare in gara, era proprio un'ansia continua, cioè
Ma no, con la medaglia ai mondiali saresti poi potuta andare alle Olimpiadi? Cioè, come funzionava per entrare alle Olimpiadi? Perché comunque hai detto quattro mondiali.
Insomma, sì, ma allora lì è una cosa abbastanza lunga, perché poi fanno delle selezioni, è una cosa molto più lunga, non basta un risultato, cioè, perché comunque diciamo che alle Olimpiadi nella mia categoria ci sono solo due posti. Perché c'è solo una specialità, che è il doppio pesi leggeri femminile, e quindi ci vanno solo due persone alle Olimpiadi per nazione. Poi la nazione deve anche qualificare la barca, quindi non è detto che la nazione possa partecipare alle Olimpiadi. Quindi, nel senso, no, il risultato c'era, però non lo so se andando avanti sarei mai riuscita a farcela o no. So solo che mi allenavo sempre di più e peggioravo sempre di più, non era più, cioè mi allenavo,
non c'era più motivazione, magari non avevi più stimoli,
esatto, e mi pesava proprio, era una cosa che facevo giusto come lavoro, nel senso una cosa, un meccanismo che avevo, che facevo d'inerzia, ma non avevo la voglia di farla. Mm-hmm. Era completamente diverso da come avevo iniziato. Certo. Quando ho iniziato avevo voglia di mettermi alla prova, di allenarmi, di competere, qualsiasi cosa. Mm-hmm. Quello che ho ritrovato adesso è che avevo completamente perso. Cioè quello che ho ritrovato...
magari la pressione forza. Psicologica anche forse anche non aiuta magari quello
anche
sicuramente.
Sì. Poi anche l'ambiente, perché se stai in nazionale praticamente a casa non ci stavo mai, vai mm-hmm. sempre in raduno, sei sempre tra Sabaudia, vabbè il canottaggio si allena a Sabaudia e a Piediluco dove c'è il centro nazionale, mm-hmm. e forse anche quello, nel senso è un po' tutto. Probabilmente, nel senso, sono io che sono incompatibile forse con quell'ambiente lì. E
oddio, quindi... insomma, diciamo che per un po' è andata
sì, per un po' sì, però non avrei mai potuto sostenere quella vita per tanto tempo. Cioè, non sarebbe mai diventata la mia vita. Dopo che me ne sono resa conto, ho detto basta.
Beh, insomma, già anche rendersene conto sicuramente è un passo importante, no? Un passo avanti. Sì.
Perché per me lo sport è quella cosa che ti dà l'equilibrio, è quella cosa che ti fa svagare, che ti fa divertire. Quando non c'è più questo, secondo me, almeno per me, non vale più la pena.
Certo. No, ma infatti anche nell'ambito, secondo me, professionistico, anche se lo fai come lavoro, deve comunque piacerti, deve comunque essere quel momento in cui è per te. È ovvio che se poi lo fai a livello di lavoro ci saranno dei momenti, come in tutti i lavori, in cui non hai voglia, sei stanco, hai tanti impegni.
Certo. No, io parlo per come sono io, a me piace avere il lavoro e quando ho finito di lavorare andarmi ad allenare. Mi piace che lo sport mi faccia staccare da tutto il resto.
E senti, hai detto che hai fatto tutto questo anno in esercito, poi dopo però lo scopo principale per te era comunque entrare nella polizia penitenziaria, che non è, diciamo, il lavoro...
Non che diciamo, ti sognano.
Esatto. Quindi...
me l'hanno detto tanti, perché...
Esatto, raccontaci da dove ti è venuta questo desiderio, chiamiamolo.
Realtà io ho conosciuto questo corpo durante l'esercito, ma per caso me ne sono interessata, mm-hmm. perché comunque io volevo... L'esercito non mi piaceva perché non offri un servizio specifico, diciamo. Fai cose un po' vaghe, che non mi prendevano più di tanto. Io volevo fare un lavoro che offrisse un servizio specifico. E quindi mi sono avvicinata a questo corpo qua, che comunque non è un servizio particolare, cioè hai a che fare con persone particolari, con persone diverse. Mi sono appassionata, mi sono informata anche ma anche attraverso i social, con gente che era già dentro questo corpo, che comunque... E quindi, mi è scattata questa scintilla qua, ho detto voglio entrare lì, può essere la mia strada.
Un amore a prima vista, insomma.
Sì, io sono quella dell'amore a prima vista.
giusto così, lasciarsi un po' anche trasportare da quelle... Anche poi il lavoro è quello che ci portiamo avanti una vita, quindi insomma...
Esatto, sì.
Deve piacerci.
Quindi da quanto tempo sei nella polizia penitenziaria? Da quanti anni?
Sono entrata nel 2019.
Ok, quindi...
Ufficialmente, il corso. No.
Allora, dicevi però che sei stata per un paio di anni, sei stata in Sardegna, giusto?
Sì, perché lavoro? Sì, come prima destinazione mi è capitata, diciamo, la Sardegna, mm-hmm. e ci sono rimasta 2 anni e lì già, cioè, avevo già iniziato a correre, ad avvicinarmi al trail, infatti è stata molto difficile allenarmi in Sardegna.
Ah sì?
Montagne ce ne sono ben poche, diciamo.
Avevo capito che, cioè ve ne ho capito, so che l'entroterra è abbastanza wild, no?
Sì, vabbè, io ero lontano dall'entroterra, ci mettevo Ma infatti facevo, quando avevo smontante dalla notte e riposo, io prendevo la macchina e andavo a Punta La Marmora, che è la montagna più alta della Sardegna, però è 1600 metri, cioè non è che...
Sì, non è altissima.
Non è che facessi tanto, però vicino alla caserma, diciamo, avevo un monticello alto 300 metri, forse. Lo facevo su e giù in continuazione.
Infatti.
Sì, sì, 20 volte lo facevo anche.
Come sei arrivata alla corsa? Allora, ovviamente la corsa faceva parte del tuo allenamento, avevi detto, per il canottaggio, ma poi come è entrata, diciamo, in maniera preponderante?
Perché il trail?
E poi perché il trail? Allora, come sei arrivata lì?
Vabbè, correre ho sempre corso, giusto, nel canottaggio. Infatti. E poi, diciamo che nell'esercito, non potendomi allenare in niente che riguardasse il canottaggio, l'unica valvola che potevo avere di sfogo era correre. E quindi mi mettevo le scarpette, io uscivo a qualsiasi ora, perché ti facevano fare degli orari assurdi.
Improponibili.
Esatto, cioè... finivo di notte, andavo a correre così, giusto per avere, ma poco, anche mezz'ora, giusto per riuscire a staccare un attimo dal
certo.
tutto. Poi una volta che ho avuto una volta che sono uscita di lì, ho preso, diciamo, a correre più spesso, mi sono appassionata sempre di più alla corsa, che prima aveva una cosa, cioè un ruolo marginale nella mia preparazione. E mi sono messa a correre, vedevo che riuscivo a correre per tanto tempo, diciamo, per sempre più tempo, e certo. Quindi ogni volta dicevo voglio vedere quanto riesco a correre, arrivavo a 2, 3, 4 ore, e quindi poi ho scoperto questo sport qua, ho scoperto che ci sono gare, non lo sapevo io che ci fossero ultramaratone, trail da 330 chilometri, ho detto questo lo devo fare.
E poi parliamo degli obiettivi di quest'anno.
Esatto, esatto. Senti, qual è stata la tua prima gara?
Allora, la prima gara è stata...
Prima gara in assoluto, non ultra, diciamo, la prima gara...
Il trail dello Zingaro, che faccio tutti gli anni perché è bellissimo, è in Sicilia ed è spettacolare, secondo me.
Ne hanno parlato, dove è che bellissimo. Rimane in Sicilia?
È nella riserva dello Zingaro, vicino a San Vito praticamente, San Vito Lo Capo.
Ok.
Ed è veramente bellissimo, come panorami, cioè io non sono amante del mare, però correre su questi monti a picco sul mare è spettacolo, è bellissimo, è proprio...
Mm-hmm. Quindi hai iniziato subito col
trail?
Hai iniziato subito col trail?
Sì, sì, sì.
E com'è andata? No, perché adesso allora
avevo vinto, ma non c'era nessuno, ovviamente. No,
no, ecco, giusto per tutte quelle intervistate, la prima gara è no, sono arrivata ultima, penultima, il traguardo non c'era già più. Tu hai vinto, va bene.
No, me la sono cavata, sono arrivata in fondo, mi sembrava già una cosa stratosferica fare 32 chilometri, cioè mi sembrava tantissimo. Ora mi sembra di non fare niente se faccio 30 chilometri, ma... Cioè, quindi già per me era un gran risultato riuscirla a finire così.
In più vincendo, insomma, cosa vuoi
di
più?
Sì, sì, sì.
Vabbè, in che periodo è questo trail? Così meno lo diciamo.
Te lo segni, amica, così.
Aspetta, è a marzo.
No, a marzo ci sono già troppe cose.
Niente, bisogna trovare un'altra gara. Allora, senti, abbiamo la prima domanda da parte, la faccio subito perché si collega a quello che stai dicendo, che c'è Patti che ti chiede, visto che la prima gara è stata la gara in Sicilia, e ovviamente probabilmente Patti ti segue anche su Instagram e sa che hai fatto adesso la maratona di Palermo, di cui parleremo, che insomma, quindi probabilmente ha notato questa presenza della Sicilia, quindi sì. Ti fa questa domanda.
Allora, tanto perché, vabbè, principalmente perché Serena, che è la mia compagna, è di Palermo, e quindi spesso, cioè, cerchiamo di scendere quasi una volta al mese, se non una volta ogni due mesi, ferie permettendo, turni permettendo, e quindi io la Sicilia non l'avevo mai vista, l'ho conosciuta grazie a lei, e secondo me è una terra che ha tantissimo da offrire a questo sport, al trail, manca la corsa, però è ancora secondo me indietro per valorizzarla sotto questo punto di vista, diciamo. E quindi mi piacerebbe come movimento, nel senso, già che la gente mi segue, inizia un po' a seguirmi, sponsorizzarla un po' di più, far vedere questi posti che perché uno quando viene in Sicilia dice vado al mare, vado a Mondello, non so, Palermo, mm-hmm. vado a San Vito, vado al mare. Ci sono dei monti, o giusto anche questo trail, il percorso di questo trail che è bellissimo. Quindi secondo me non c'è solo il mare, o anche nell'entroterra ci sono i Nebrodi, c'è l'Etna, cioè ci sono cose bellissime. E quindi far vedere anche un po' questo lato della Sicilia. Che...
E quindi quest'anno dovresti fare quel trail da 500 km.
Ci ho pensato, però avevo già un altro obiettivo. Il prossimo anno farò anche quello.
No, aspetta, torniamo indietro. Che cos'è questo trail da 500
km?
Perché quello
è il parla della Sicilia.
Si chiama, mi pare...
Dei ciclopi,
sì.
Una roba del
e sono 500 km.
Sì, 500 qualcosa. Sì. 550
è 24, se non sbaglio, sì, perché ha più o meno lo stesso dislivello del Torre, se non vado errato, però più. Ed sì, è in aprile, sì. Una settimana ad aprile.
E in che zona zona è?
Gira un po' tutta, fa un po' la via Francigena, ora non ho ben in mente il percorso, non mi piace tantissimo perché fa tanta strada, cioè secondo me si può fare di meglio, tipo da San Vito non ci passa, che è già una cosa che...
Non va bene, non ci piace.
Non va bene. Però ci penserò, ora ho altri obiettivi, quest'anno non ce la facevo a fare una cosa del genere, proprio a metà della preparazione, quindi una cosa alla volta lo farò.
Anche perché comunque va preparato, cioè non è che non puoi improvvisare, 550 km in aprile soprattutto con l'inverno che abbiamo alle spalle. Quindi...
Ok, è organizzata da Giorgio Cambiano, mi dice
Corsa, è vero che è Corsa dei Ciclopi.
Dei Ciclopi. Che comunque fa parte del circuito del Tor, l'hanno inserito.
Sì. Ok. Facciamo pubblicità, allora poi magari faremo delle storie, taggaci Denise, e così facciamo delle storie, facciamo pubblicità.
Rispondo velocemente, no, non è una stage race, è una gara unica, non ti fermi mai, è tipo un tour, per dire, però non ti fermi mai. L'anno scorso hanno fatto un'edizione zero, con alcuni atleti hanno visto che più o meno ha funzionato il percorso, ci stava, è un percorso comunque molto, molto veloce, a detta di più che altro conosco uno degli atleti che l'ha provata.
Infatti è quello che non mi piace tantissimo, perché io sono più per il lento, per la sofferenza.
Per la sofferenza. Una cosa facile di 500 km, io direi che no. Senti, però... allora, molto interessante, io direi appunto, siccome anche noi vogliamo dare spazio anche a delle regioni che di solito non sono presenti, no? Presenti nei circuiti trail, quindi sono contenta che ne abbiamo parlato e sicuramente supporteremo questa causa di Denise faremo pubblicità anche a Giorgio che conosco perché comunque lui ha organizzato anche altri eventi e organizza anche, se non erro, il Park Run, quindi insomma lo conosco abbastanza, quindi sono contenta di farlo. Però vorrei tornare un po' agli inizi, e infatti ho visto che il tuo primo trail lungo è arrivato nel 2021 ed era il trail proprio dei Nebrodi, che sono 66 chilometri. Com'è che ad un certo punto hai deciso... allunghiamo. Mi sembra di capire che più è lunga la gara e più ti senti a tuo agio.
A parte che a me piacciono le sfide, cioè come mi sono avvicinata alla corsa, non è tanto, a me non interessa andare più veloce, voglio vedere per quanto tempo riesco a correre, cioè mi piace proprio mettermi alla prova su questo aspetto qua, più che alla velocità, anche perché non sono mai stata veloce e so di non essere veloce, nel senso, rendo di più sul lungo rispetto al breve, ed era anche nel canottaggio così, sono sempre stata più resistente rispetto alla forza, comunque all'esplosività, tutto quello che a questo aspetto diciamo, e quindi mi piace questo, mi piace, poi non mi il trail mi piace perché vedo paesaggi bellissimi, vedo cose che normalmente non vedresti in uno o due giorni, comunque secondo me ti godi la natura, e se la gara è troppo veloce non riesco neanche a guardarmi intorno, perché inizio a pensare il tempo. Invece più la gara è lunga, più mi riesco a godere tutto. Per quello che, che volevo allungare la distanza.
Certo, è iniziato dalla Sicilia, così abbiamo, la rimettiamo in mezzo.
Assolutamente. Sì,
che purtroppo è stata una gara, cioè è una gara secondo me bellissima, in un paesaggio bellissimo, purtroppo la fanno sempre in questa stagione, anche quest'anno l'hanno annullata perché è sempre brutto.
Quando l'ho fatta
io hanno fatto
dicembre, mamma mia.
Hanno fatto un circuito e era brutto tempo, non è che me la sono proprio goduta come gara. Certo. Anzi, l'ho sofferta tantissimo.
Vabbè, ma era anche la prima distanza lunga, vero?
Sì, un po' per quello, un po' per il tempo, insomma.
Certo.
Stavo un po' guardando la descrizione della gara e... Sì,
ha dei passaggi belli, sempre a vista dell'Etna che è innevato, come adesso, che è bellissimo. Io non ho visto niente, però, pazienza.
Vabbè. Per tornare a farlo.
Sì, certo.
Insomma, quindi hai iniziato a fare le ultra praticamente ieri, perché hai iniziato un anno fa, praticamente, perché era il 5 di dicembre, e quest'anno è stato un anno, invece, nel 2022, un anno
di esplosione.
Di esplosione. Denise,
sono meravigliata da sola.
Denise è esplosa, però quello che colpisce è che la prima gara che tu hai fatto nel 2022, intanto hai allungato, che hai fatto una gara di 100 km ed è stata invece una gara su strada, perché sei passata a fare il passatore. Cosa è successo? Come mai hai deciso di fare il passatore? Com'è andata? Poi faremo parte, ormai chi ci segue e segue le nostre conversazioni sa che poi tiriamo in ballo anche Enrica su questa cosa, perché il passatore è il suo, come dire, il suo nemico in questo momento, ma lo conquisteremo.
Prima o poi conquisteremo Firenze, insomma.
Esatto. Quindi raccontaci un po' come è venuta questa idea.
Allora, in realtà prima del passatore ho fatto la maratona di Milano, comunque... Proprio okay. Se...
Sì, io stavo guardando, diciamo, i risultati delle ultra distanze.
Però, allora, diciamo che tanto ho conosciuto Michele, che è il mio preparatore,
il nostro.
Lui è a Lanzarote.
Povere, così a lavorare. Insomma,
sta divertendo.
Glielo salutiamo.
E allora, diciamo che la scaletta me l'ha proposto lui il calendario, io mi sono fidata l'ho conosciuto tramite la Bruxo, diciamo, perché sono entrata a far parte del Run Happy Team e c'era anche lui, ho scoperto che veniva anche lui dal canottaggio, quindi ho detto forse può capirmi, aiutarmi, perché come preparazione secondo me è tutta un'altra cosa, e chi viene dal canottaggio sa come si ci allenava, e quindi ho detto mi fido, ci ho parlato, l'ho conosciuto e mi sono trovata bene. Poi, quindi, nel senso, la scaletta delle gare l'ha fatta lui. Mi ha proposto il passatore, secondo me è giusto, perché uno che approccia a queste distanze qua, secondo me, come gara d'esordio, che la fai su strada, quindi mentalmente magari sei un po' più rilassato che se sei sperduto sui monti, diciamo, cosa che non avevo mai fatto. E poi è organizzata bene, c'hai un ristoro ogni, non mi ricordo cos'era, 5 km praticamente.
5
sempre.
Chilometri, sì.
Esatto. Poi c'avevo Serena che mi poteva seguire in bicicletta, e quindi ero
a posto.
Ero a posto, e quindi no, non è stato. Poi mi ha detto: è una gara bella, vale la pena. Io ci vado, ci va il mio gruppo, facciamola. Ha detto: va bene, così. E in effetti mi è piaciuta, mi sono innamorata anche io, perché è un bel ambiente.
Meno male che qualcuno si innamora.
ho sofferto pene che non avevo mai sofferto, così male non sono mai stata, però mi è rimasta nel cuore e voglio anche, la rifarò quest'anno, tanto cercando di non star male e poi cercando anche di fare una bella prestazione, perché secondo me sono in grado di poterla fare, diciamo.
Allora, intanto diciamo che
diciamo il tempo con cui è
esatto, è arrivata al suo esordio, è arrivata undicesima donna con un tempo di 10 ore 18 minuti e 28 secondi, perché sono importanti. E ci puoi raccontare un po' questa gara, com'è andata? Come l'hai vissuta? Cioè, come sono state le varie fasi? Hai detto che insomma l'hai sofferta molto, specialmente la seconda metà, se non sbaglio.
Sì. Ho fatto la prima parte, ovviamente era la mia prima gara lunga, quindi volevo basarmi sulla gestione, diciamo, volevo completare la gara in un modo dignitoso, nel senso cercare di gestirmi al massimo, cioè dosare tutte le energie, perché non ero capace, se non l'avevo mai fatto per così tanto tempo. Quindi la prima parte ho tirato il freno a mano, sono andata tranquilla, stavo benissimo. Vedevo che anche nella salita, diciamo, dove nel, come si chiama, il passo della colla,
il passo della colla.
Esatto. Vedevo che gli altri arrancavano e io andavo su fresca, ma andavo piano, non stavo facendo fatica, dicevo ma mi sento bene, tutto a posto. Poi secondo me lì il primo errore che ho fatto è stato alla fine di questo passo, che praticamente ero sudata, c'era un caldo esagerato.
Beh, diciamo che faceva veramente, veramente sì, caldo.
Percepiti sono stati 40 gradi, cioè veramente. Sono arrivata in cima, che poi inizia la discesona, diciamo, tutta all'ombra, e poi inizia anche, diciamo, essere sera. Io... ho detto, mi cambio, ero già, cioè io ero preparata a cambiarmi la maglietta, perché io soffro, comunque mi viene mal di pancia molto facilmente, se ho la pancia bagnata, quindi me l'ero messa in conto, però alla fine mi sentivo così bene, ho detto, non perdo tempo, vado dritta, no? Neanche al ristoro mi sono fermata, e già lì ho fatto, l'ho sentito,
il secondo errore,
ho preso freddo. Il secondo errore è stato che, non sapendo anche come mangiare, visto che io facevo fatica all'inizio a mangiare mentre correvo, soprattutto faccio fatica su strada, praticamente mi sono alimentata solo di o bevande zuccherate o gelini, o praticamente prendevo anche i sali che trovavo ai ristori, che probabilmente certo, erano poco diluiti per il mio peso, e lì secondo me è stato l'altro errore che mi ha proprio portato alla catastrofe. Questo...
Ma avevi un obiettivo di tempo o detto no, la faccio come va?
La faccio, la voglio finire bene, cioè te l'ho detto, in uno stato dignitoso, nel senso non mi voglio ammazzare, ma neanche voglio gestirla, perché non sapevo quello che potevo fare, quanto potessi andare, non avevo idea.
Certo,
e poi non l'avevo mai vista, quindi non lo so. Mi parlavano di questo passo che se... mi dicevano no, ma è salito, è una salitona, in realtà poi non mi sembrava.
Vabbè, voi che siete abituati al dislivellone,
infatti quella
anche
no,
perché il lungo di preparazione io l'ho fatto in Liguria, che è tutta sali scendi andando verso le Cinque Terre, che è una mazzata, sono salitone, è una mazzata allucinante, e già quindi già lì mi sembrava, e quindi in confronto alla Liguria no, secondo me non è salita, no.
Cioè, ma quindi hai avuto problemi di stomaco fondamentalmente?
Di pancia, sì, pancia, di sì. Vomito, non riuscivo più a mangiare, non riuscivo più a bere, ho vomitato, ogni cespuglio era il mio, ma veramente, non dico altro. sono arrivata che stavo malissimo, penso completamente disidratata, sono quasi svenuta, meno male che c'era Serena che tutte le volte mi salva la vita, perché... le gare
Serena
le finisco quasi sempre così, cioè proprio perché poi quando arrivo al limite mentre corro non me ne accorgo, no? Cioè sento che sto male, sto faticando, però non è che mi fermo, io strisciando sarei arrivata alla fine, e infatti certo, così ho fatto, mi sono trascinata, poi ho finito, ma per ritornare a casa è stato
impegnativo.
Sì.
Ma sono molto curiosa di vedere come andrà il 2020.
Ma sei partita la sera stessa poi?
No, cioè avevo preso un posto dove avevamo dormito anche i giorni prima, poi col treno siamo arrivate a Firenze, però arrivando, sapendo di arrivare di notte, cioè sperando di arrivare di notte, ho detto no, vabbè, ci fermiamo a dormire lì.
Certo. No, bene.
Cioè, l'avevo organizzata così. Infatti, comunque già arrivare lì, che la casa non è che fosse vicina, è stato difficile. Cioè, perché stavo proprio male, ma male.
Bene, mi sa che il 2023 sarà l'anno del riscatto della
rientrata. Spero di poterla fare bene, sicuramente meglio di lì. Cioè, sicuro non voglio star così male.
Brava.
Penso di essere in grado di gestirmi meglio, di gestire, di correggere questi errori qua adesso. E poi come passo ora mi sento molto più veloce, molto, cioè, penso di...
decisamente.
Diciamo che comunque, se non l'avevate mai, non l'avevi mai fatta, né tu né Enrica, insomma, cioè, ci sono delle cose che bisogna imparare a ricalibrare rispetto al trail. Quindi la prima volta va così, la seconda volta sicuramente. Insomma, ovvio che in 100 km può succedere di tutto sempre e comunque, anche se sai come la gara, però ovviamente magari avete delle strategie diverse.
Ora so un po' come, a seconda delle sensazioni che ho, come gestirle, come, diciamo, come rispondo io e come riesco a riprendermi o cioè dipende, no? Ora mi conosco molto di più e quindi so gestire anche le situazioni che poi capitano, nel senso, so che ricapiteranno, però le so gestire, so comunque come più o meno uscirne.
E ci sarà anche Serena, ovviamente, 2023.
Cioè, no, va a correre? No, non ancora a correre.
No, non a correre, in bici.
In bici, sì, ci sarà.
Bene, ok. Certo. Ma approfitterò. Facciamo fare su e giù, perché io non arrivo ai tuoi ritmi e quindi ne facciamo far su e giù.
No.
Fa assistenza doppia, bisogna che si organizzi.
Scherzo, ci manca.
Allora, dicevamo che il 2022 è stato l'anno, diciamo, dell'esplosione di Denise. Allora, subito dopo, adesso guardo, perché ovviamente io non è che mi ricordo a memoria, poi c'ho la memoria di un ficeto in questo periodo.
Allora, hai fatto la W, vero? Dopo? Vai. Memoria.
Io ho fatto la W, sì.
La W e poi giugno forse.
Ti metto alla prova, io ce l'ho davanti, ma non te l'ho.
Sì, ho fatto la MET, ma così non l'avevamo programmata. Era un allenamento così, perché ho detto, vabbè, è lì vicino a casa. Infatti ho smontato dal turno di prima, diciamo, che finiva a mezzanotte, e alle 3 sono partita per andare a fare la gara. Cioè, praticamente così, no? Senza...
Sì. Però è andata anche bene quelle, sono andata bene, insomma, entrambe, tutte e due, no?
Ma sì, non l'avevo spinta più di tanto, perché comunque ero d'accordo con Michele che doveva essere un allenamento, non è che volevo...
Certo.
Poi Macugnaga non l'avevo mai vista, quindi mi faceva piacere vederla. E poi conosco gli organizzatori, conosco l'organizzatore, uno degli organizzatori della gara, che poi è quello anche dell'UTLM, quindi ho detto, mi fa piacere, vado.
Chiaro.
Sì, hai ottenuto in entrambe le gare un quarto posto, sia alla W, hai fatto la 100 km e nella MET.
Sì,
e poi hai provato
essere riuscita,
esatto, a portare a casa il Todret. Hai fatto, sei arrivata terza con in 27 ore e 12 minuti.
Seconda,
pari merito. Sì, qua lo sbaglio sempre, perché qui ti segnano terza, però in realtà sì, pari merito, sì. In seconda pari merito. Non so perché non hanno segnato seconda.
Ma mi hanno detto perché avevo il pettorale più alto. Vabbè, comunque mi interessava però, il tempo, ero contenta, cioè non mi sarebbe cambiato. Poi mi ha fatto piacere, abbiamo fatto metà gara con Catherine praticamente insieme, a tirarci un po' io, un po' lei, quindi non me ne fregava niente arrivare secondo o terza. No, mi sono divertita, cioè ci siamo divertite a tirarci.
Sì, anche perché comunque è stata una gara dura, anche a livello di tempo, non ha fatto caldissimo come i giorni precedenti al Tor. Ci siamo beccati comunque un tempo freschetto, umido.
Sì, verso la fine, gli ultimi 15 chilometri, tutti con la pioggia di notte, un freddo porco, ma cioè, no. Dura.
Lo so. No, bene.
No, almeno in due ci siamo tirate, quindi
Scusami, vai.
No, dimmi.
Dicevo, non eravate mai sole, insomma, e già questo fa
avere
la compagnia.
Sì, esatto.
Quindi, no, hai fatto una bellissima gara.
No, è stato meglio. Sì, sono soddisfatta.
Insomma.
Senti, in questo caso hai fatto anche una notte fuori, o sbaglio?
Sì.
E com'è andata? Perché è stata la tua prima notte fuori in gara?
Vabbè, no, anche alla W avevo fatto, si partiva, non mi ricordo se alle 10 anche lì, ah, non sì, mi sì, ricordo.
Mm-hmm. O 10 o mezzanotte, perché io quel giorno mi facevo un'altra gara che partivo, mi sembra 4 ore dopo, quindi forse poi a mezzanotte. Io
sì, forse a mezzanotte, sì, l'avevo già fatta. No, la notte non è che mi come si dice, mi...
Non ti dà fastidio?
Sì, esatto, no, mi trovo bene a correre di notte, cioè soprattutto... più in gara che da sola, perché comunque c'è il percorso, sei sempre con qualcuno, non è che se mi dovessi avventurare in boschi dove non conosco da sola, ora Verbania li conosco, ci vado, però sono, cioè comunque sì, in gara sì, no, non mi danno, non mi dà problemi la notte, cioè corro tranquillamente.
Quindi
la
gestisci bene, diciamo.
Sì, sì, l'unico problema che ho avuto purtroppo al top dread è che mi si è spenta la frontale, non lo so perché era carica. Sì, sono rimasta al buio per un po' di tempo, infatti mi sono dovuta fermare e attaccarmi a quelli che mi raggiungevano e tenere il loro passo, ovviamente, perché si è spenta la frontale e avevo due batterie di riserva, tutte e due che sono morte, non lo so perché.
Sì, sì, no, cavolo, non sapevo.
Sì, infatti lì sono andata un po' nel pallone, più che altro perché attaccarmi a... ho incontrato due uomini comunque a cui mi sono attaccata, certo, che comunque andavano, correvano più veloce di me, quindi mi sono dovuta tirare il collo, diciamo dal trentesimo chilometro al 45esimo, non mi ricordo, finché non è uscito il sole, diciamo. No.
Sì, che poi è stata lunghissima la notte, almeno io l'avevo trovata molto lunga. Sì. Come sì, notte, sì, sì. Non arrivava mai la
anche
luce.
Perché era brutto tempo, quindi ha albeggiato tardi, e finalmente quando ha albeggiato respirato, cioè ho detto meno male.
Andata avanti, va.
Sì, sì.
Interrompiamo questa chiacchierata per qualche secondo per ricordarvi che potete supportare il nostro lavoro e contribuire a migliorarne la qualità facendo una donazione. Per la donazione basta cliccare sul link che trovate nella descrizione di questo podcast oppure sul nostro sito www.doneultra.com e seguire le indicazioni.
E lì mi ha fatto un po' vacillare quel punto lì, che mi ha fatto, secondo me, sprecare troppe energie rispetto a quelle che mi ero prefissata io. Diciamo.
Certo.
E quindi lì forse è l'unico rammarico che ho della gara, per il resto ho gestita bene, è andata bene.
Anche hai riuscito a mangiare, avevi delle tue cose o anche mangiavi ai ristori quello che c'era?
Ai ristori non ho trovato tantissimo, tra l'altro io sono celiaca, quindi non faccio cioè è più faticoso, però c'avevo dietro tutto l'occorrente. Vabbè, lo zaino pesava una tonnellata, però io
Se ci pensi ai ristori di celiaco non c'era assolutamente nulla.
No, vabbè, qualcosa sì, delle volte c'era il riso, qualcosa ho trovato, però mi sono portata dietro il necessario, stavo bene. Poi c'era la base vita, comunque, che ricaricavo la roba. No,
si è andata bene, insomma.
Sì, l'ho gestita bene l'alimentazione.
Okay. Di solito cosa mangi? Hai queste gare qui? Hai detto che al passatore hai usato molti gellini, così invece nei trail cambi un po'?
Sì, ho cambiato completamente perché ho visto che comunque i problemi, io soffro, già detto, di mal di pancia, comunque faccio fatica a digerire, mangiando cose secche mi trovo molto meglio, non mi viene nausea, non sto male, e infatti anche quando... se prendo freddo mi viene lì per lì mal di pancia, mi mangio qualcosa di secco, non lo so se è la suggestione, però poi sto bene.
Vabbè, ma l'importante è che passi il problema.
Che funzioni,
come funziona, quindi non so come funziona quello, quindi però cioè, sto tenendo questa riga qua, questa soluzione qua, mi porto dietro dei crackers, delle gallette. Poi ci sono anche le barrette di solito, cioè barrette normali. Di solito uso quelle della Enervit, quelle energetiche normalissime. Oppure mi ero fatta una specie di tortina, mi faccio sempre con la farina di castagne.
Buona, mi piace tantissimo. La ricetta, attenzione!
È una sorta di castagnaccio rivisitata, un pochino più leggera ovviamente, però mi trovo bene, me la porto. Me la piego, me la metto nei sacchettini e vado avanti così.
Vai avanti con quella.
Sì.
Una nuova idea per
assolutamente, ma sei seguita da una nutrizionista o nutrizionista, no,
fai da nessuno.
Fai da te, insomma.
Fai da te, mi piace, mi è sempre piaciuto come argomento la nutrizione, ho libri, avrò letto 200 libri di quello, di nutrizione, di queste certo. cose qua. Poi con YouTube, anche lì vedo video... L'ultimo, che è quello che mi è piaciuto di più, il vostro, che mi ha illuminato su tante cose, ma mi è piaciuto molto. E poi così mi
siamo felicina per questo.
La ringrazio.
Bisogna invitarla un'altra volta.
È stato illuminante.
Assolutamente sì.
E poi niente, con internet, tra articoli, vabbè, sono appassionata, quindi leggo qualsiasi cosa. E poi mi piace testarli su di me, nel senso... No, testo le cose in allenamento e quando mi trovo vado avanti
le riporti in gara.
Esatto. Beh, sì. Insomma, delle volte le testo anche su Serena
la tua cavia.
Senti, bisogna salutarla questa Serena perché l'abbiamo nominata
è di là che guarda la diretta.
Ciao Serena. Ciao Serena.
Allora, no,
scusami, sì. Monica, l'ultima domanda
sì, vai, certo.
La nutrizione, ma perché appunto seguendo Denise, che mi fa piacere aver conosciuto anche al di fuori di questa specifica intervista, ogni tanto posta pranzi, cene, come facciamo più o meno tutti, insomma, ho notato che è una dieta, a parte che non avevo colto il fatto che tu fossi celiaca, capisco molto bene in quanto mio padre è celiaco e noi poi di conseguenza io e mio fratello per molti anni stando con lui per fare prima ovviamente si mangiava celiaco, quindi so bene che cosa vuol dire mangiare celiaco, ma non mi ha mai turbato, anzi ogni tanto reputo che dare uno stacco e
ma mangiare... adesso c'è di tutto, non è
c'è
che,
di tutto vai. Ed è anche buono, senza sì, molto sì, buono
sì. La pasta boh, a me piace di più, poi io sarò l'unica al mondo, ma a me le gallette a me fanno mi piacciono troppo, cioè non è che poi mi dico ma come fai a mangiare quelle schifezze,
ma io le mangio tutte le cene comunque, anche se lavoro in panetteria adesso comunque me ne mangio,
non lo dire esatto di dire
per se la domanda sì. Ok, non voglio farlo. No, ma segui anche diciamo una dieta più vegetariana o vegana, insomma.
Ma allora diciamo che pian piano ho visto che la carne faccio più fatica a digerirla, quindi io nel senso in casa mia, cioè mio papà per esempio è vegetariano, un po' dipende, non è che mi faccia impazzire la carne. Pian piano l'ho ridotta, un po' per mille motivi, diciamo, per digestione, un po' per i costi, un po' perché non mi piace l'abuso che c'è. Cioè io non sono vegetariana, diciamo, non mi interessa, non è una cosa etica.
Ok.
Io sono contro l'abuso, secondo me adesso ce n'è troppo e lo spreco soprattutto.
Mm-hmm.
Quindi, cioè, non me la levo, cioè se c'è qualcosa di particolare che mi piace assaggiare, non so, qua ci sono tante cose particolari che quando vengo qua me le mangio, la stigliola, non so, queste cose qua.
Che non conosco proprio.
Vabbè, non ci però se no non ne faccio a meno perché tanto digerisco lo stesso, mi sento bene, anzi meglio, mi sento meglio senza mangiarla e niente. Il pesce, per esempio, pure no, non è che lo compriamo. Mio fratello va a pescare, pescatore, se mi porta, non so, il pesce fresco, il totano, me lo mangio volentieri, se no...
certo, perché comunque è fresco, pescato, insomma.
Sì, 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 esatto.
Chiaro,
cioè, non è che sono vegetariana per etica. Cioè, stiamo cercando, perché anche con Serena, comunque...
Ovviamente, è la tua cavia, quindi...
Cioè... No, vabbè, stiamo sempre quasi sempre insieme, quindi mangiamo più o meno la stessa cosa.
Certo.
Per questo, ma no, non è che sono vegetariana.
Ok, no, ma le mie sono curiosità.
Che no, non curiosità mi piace l'abuso di una cosa piuttosto che dell'altra, cerco di essere un po'...
equilibrata.
Esatto, sì.
Ok.
Allora, io passerei, passerei a, diciamo, all'ultima gara che hai fatto, della quale stai esibendo una bellissima maglietta da finish, è bellissima, devo dire che è proprio bella, te la sto ammirando da quando abbiamo iniziato la
diretta,
è bella perché cioè, è particolare, con la maglia sì, proprio sì. carina. Che è la Ultra Trail del Lago Maggiore, che hai fatto ad ottobre, esattamente il primo di ottobre. Poi dice, ok, l'1 e il 2 e hai vinto, sono 81 km e ti sei portato a casa il primo posto. Raccontaci un po', esatto, abbiamo seguito, eravamo...
tanto la consideravo un po' come la gara di casa, perché sono stata, ho vissuto a Verbania distaccata, perché mi hanno fatto il favore di distaccarmi per poter stare con Serena. Quindi ho vissuto a Verbania per un anno e lì mi sono allenata, cioè mi allenavo sempre sui monti di Verbania, sui monti dietro Verbania, diciamo, che sono quelli dove del percorso di questa gara qua. Quindi io la considero come la gara di casa. E quindi era un sogno vincerla, cioè proprio me lo ci fantasticavo, e poi alla fine l'ho vinta davvero. Però e niente, no, vabbè, conoscevo, mi sentivo meglio rispetto al Tor, non so perché poi sono andata in vacanza in Sardegna, ho fatto delle cose, non lo so, però stavo fisicamente e mentalmente meglio.
Più che altro dalla corsa, sì. Secondo me è stato quello, perché giusto per dirlo, dal tot all'ultra trail del Lago Maggiore lei non si è fatta mancare nulla, si è fatta il giro della Sardegna giusto in bici.
Sì, la costa, ci siamo fatte la costa occidentale della Sardegna in bicicletta con le grave,
ecco,
senza, insomma, anche correndo di... insomma non è stata la vacanza relax che si aspettano tutti,
però hai staccato secondo me anche proprio sì. dagli allenamenti sei ritornata più fresca e più leggera, nonostante comunque tu abbia fatto chilometri e esatto. Quindi e in più conoscevi anche i posti, o sbaglio?
Sì, quello ha fatto cioè conoscere benissimo i sentieri, che cioè,
sapevi quando arrivavi in sulla salita, esatto. Come prenderla, come non prenderla, la
esatto,
discesa,
quello pure ha fatto tantissimo. Esatto, poi però proprio fisicamente, mentalmente stavo proprio bene, stavo molto meglio del tot, quindi niente, cioè ha fatto tutto e sono riuscita a spingerla bene, a gestirla bene, cioè no... Proprio la gara top è stata quella lì, secondo me.
Una bella ciliegina per chiudere la stagione trail. Esatto. Diciamo la stagione trail, perché la stagione vera e propria l'abbiamo chiusa a Palermo, giusto?
Sì, sì. Vabbè, poi ho fatto anche la Utlo che mi ha... Cioè mi sono...
È vero, ho fatto anche la Utlo. Seconda? Perché?
Sì, sì. Poi è una gara corta che non mi si addice, nel senso perché... un po' non mi piacciono le gare corte perché sono troppo veloce, un po' io sono lenta, quindi non rendo bene. Invece ho fatto seconda, ho visto, sono andata anche, cioè come tempi e così, sono andata anche forte. Sì. E lì era, e oltretutto l'ho fatta in una settimana in cui non avevo mi avevano detto che sarei stata a Genova e quindi mi avevano appena staccato da Serena, mi ero appena trasferita a Genova. Quindi era una settimana proprio down, non riuscivo ad allenarmi, non riuscivo a fare niente. Ho detto, vabbè, facciamo questa gara così magari mi riprendo un po'. Infatti,
e direi che ti sei ripresa bene.
Mi ha dato lo stimolo. Sei
arrivata seconda dietro Giuditta Turini, non l'ultima arrivata. Cioè...
Sì, non l'ho nemmeno vista, però... Vabbè. Cioè no, nemmeno in partenza.
Piano piano arriverai anche tu lì, non ti preoccupare.
Vediamo, però mi sono divertita, mi è piaciuta,
no, mi fondamentale.
Benissimo.
Assolutamente sì.
E poi dopo ho fatto la maratona di Palermo, che era il finale che ci stava, perché volevo provare a fare il mio personale nella maratona, cioè in realtà volevo scendere sotto le 3 ore, però era difficile qua, perché ci sono molti saliscendi, però comunque l'ho fatta, cioè il tempo, sono soddisfatta.
Insomma, direi di sì, perché comunque rispetto a Milano l'hai migliorata di un quarto d'ora?
Un po' meno, 12, no, sì, 12 minuti forse, una cosa del genere, un po'.
Meno di un anno.
Sì. Quindi...
Beh, insomma, mi sembra che, insomma, non so perché ho questa sensazione che di Denise si parlerà molto. Con gli anni,
io anche, noi siamo le prime ad averla intervistata.
Noi siamo delle tue grandi fan e quindi insomma saremo lì a seguire tutte le tue avventura. Allora, intanto volevo ricordare che potete fare delle domande, quindi non siate timide, non siate timidi. Se avete delle domande per Denise, fatevi sentire. Io ho già una domanda dalla quale partirò poi per parlare un po' di cosa vorrà fare, vuole fare da grande Denise, quali sono le gare che vorrà fare nel futuro. Abbiamo capito che il passatore è una di queste, però mi sembra di sentire questo Thor così che viaggia nell'aria.
Esatto. È lì.
Quello è il sogno che è proprio...
Allora, prima di arrivare là facciamo la domanda della nostra Patti, che è sempre presente e c'è lieta sempre con le sue domande. Se hai mai pensato di fare una gara nel deserto?
Certamente, e penso, e la farò sicuramente, perché voglio fare tutto, un passo alla volta, ma già come ho visto l'intervista sempre qua di Luisa Balsamo, che è di Palermo, è
stato... Esatto.
E già lì ho detto, vabbè, anche io devo fare questa cosa qua per forza.
Intanto la devi conoscere, io mi metto in contatto.
Credevo di vederla, pensavo fosse, era la maratona, ma non l'ho vista. Andava a chiedere l'autografo.
Al tot, se non vado errato, no Moni? Avevamo visto sì, che c'era il tot.
C'era il tot, ma no, non so se ha partecipato, forse era in lista ma non ha partecipato.
Io so che era la maratona ma non l'ho vista. Volevo l'autografo, ma no, non ce l'ho fatta. La prossima volta, prima o poi la beccherò.
Beh, insomma, se decidi di fare una gara nel deserto, devi parlare con lei.
Lei ti
darà sicuramente degli ottimi consigli.
No, la farò sicuramente. Sono un passo alla volta. Prima troppa carne al fuoco, non la posso mettere.
Qui c'è Asia, che seguiamo anche lei su Instagram, che ti saluta, ti fa i complimenti e dice che ti segue molto volentieri e aspetti i tuoi prossimi obiettivi. Ecco, parliamo un po' dei prossimi obiettivi allora. Parliamo appunto, intanto parliamo del 2023. Hai già pianificato, hai già deciso quali sono le tue gare? Si può dire o sono segrete?
No, si può dire. Sono appunto a tre gare principali, poi le altre, il risultato lo voglio fare in tre gare, che saranno il passatore, e la LUT, almeno provare, e il Thor, ovviamente.
Ah, quindi già subito nel 2023?
Sì, subito.
È lì, ma è già mentre faceva il Thor, mi dice, no, devo fare il Thor.
Certo, no, quello lo voglio fare assolutamente, lo voglio finire e se lo finisco bene, cioè facendo un bel risultato, però già finirlo è già un risultato. Sì.
Poi non mi stupirebbe se lo finissi bene, va bene.
Ma secondo me è una gara che mi si addice tanto, posso rendere bene.
Secondo me anche, però vabbè,
secondo me
vedremo.
Mi divertirò tanto, che vabbè, il divertimento è la prima cosa, comunque.
Certo.
Gli obiettivi sono sempre per divertirmi, perché non è che non voglio fare la professione, non voglio tornare a essere professionista, non mi interessa, voglio fare quello che mi piace e divertirmi e basta. Poi se c'è il risultato ben venga.
Chiaro.
Però.
Chiaro.
Senti, e nel futuro vedi una gara, hai una gara in particolare che al momento vedi un po' lontana, nel senso un po' difficile, irraggiungibile, così, ma che ti piacerebbe tanto fare?
Ma non è che ce ne sono tantissime, le devo ancora scoprire. Giusto, ho visto Lorena a Milano che mi ha parlato della Spartan, di come fare, è già lì, gli ho detto, quella...
quella è lì.
Mi sono fatta un po' spiegare, lei mi ha detto falla, perché... Può venirti bene, quella lì la farò anche lì, sicuro. Però mi ha detto che devi fare una gara di qualifica, ora devo capire. E quindi quella lì sicuramente l'anno dopo quella la faccio, è una cosa... E poi fare
quindi,
qualche gara...
Ma vuoi fare anche cose su strada, cioè non ti vuoi limitare al trail?
No, io voglio provare tutto. Più impegnativa, più mi piace, più divertente.
In America anche hai visto / pensato ad alcune gare, perché ne accenno che c'è stata recentemente l'estrazione della Western State, dove non abbiamo riscontrato nessuna donna italiana, corretto Moni?
Allora, non so se qualcuno ha messo, come si dice, il loro nome nel sorteggio, e non sono state sorteggiate, oppure se nessuna lo ha fatto. Non mi sono arrivate notizie. Però abbiamo quattro uomini sorteggiati, a cui facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Sicuramente li seguiremo.
L'anno scorso
però di donne no.
Per la Western a mettere
avevi messo il nome, sì, infatti.
Sì, ovviamente no, però quella sicuramente sì.
Ma devi avere comunque delle gare, cioè devi aver fatto delle
Le gare di
gare
qualifica,
di
non
qualifica,
tutte
perché anche
le gare.
Lorena voleva, a un certo punto ha detto voleva partecipare al sorteggio, ma ancora non aveva fatto nessuna delle gare. Quindi adesso bisogna che con Lorena anche ci concentriamo per decidere le gare da fare in modo da poter poi essere sorteggiata.
Sì,
Sì.
assolutamente sì. C'è
Sì. Ma
quella, poi c'è
io
Hard Rock, quelle
anche
ancora più lunghe.
sono ancora molto difficili da
Sì.
essere, insomma.
In realtà non ho pensato a così lontano ancora, anche perché poi bisogna incastrare col lavoro, ci sono mille. Ho pensato per ora a questo. Poi mi piacerebbe fare, ma lì se diventerò forte, se sarò in grado di competere, la UTMB, vorrei provare, ma se sarò forte, se da puntare proprio al risultato, se no questo,
No,
per ora.
dico UTMB la tenti solo se, diciamo, riesci a fare un risultato.
Sì, se punto al risultato, se posso competere con chi c'è, sì, altrimenti no, cioè no, mi attira per mettermi alla prova con le altre più che come gara in
Che
sé.
gara in sé. Ok.
Anche perché è
Vabbè.
un bel panorama internazionale, quindi sicuramente ti dà la
Sì,
possibilità di
esatto. Ma già con la
metterti.
LUT vorrei vedere un po' com'è il livello, dove posso arrivare.
Sì.
Vediamo, io vado sempre alla scoperta, no? È tutto un
È bella
forse.
questa cosa che hai, mi piace molto, che non
Sì.
ti precludi niente, che vuoi provare, che
No,
non.
sì,
È una bella, secondo me è un bel atteggiamento, un bel atteggiamento. Abbiamo qui Maria Grazia Ruini, che forse ti conosco.
Mele scuote la testa, cosa vuol dire?
No, infatti non so.
Mele era il mio allenatore, di canottaggio. Lo storico, il mio storico allenatore di canottaggio e Maria Grazia sua moglie, quindi mi
Ah,
chiamano.
ok,
La
perfetto.
salutiamo allora.
Ciao.
Senti, io ho una domanda. Che cosa hai portato dal canottaggio nella corsa? Cioè, c'è qualcosa che ti ha insegnato il canottaggio nel come affrontare lo sport, così che poi tu stai usando nella corsa?
Sicuramente la sofferenza. Secondo me il canottaggio è uno degli sport più duri che ci siano, tra tutti. Proprio lo spingersi sempre oltre, giusto soffrire in ogni allenamento, in ogni gara, portarsi allo stremo, al limite, quello lì me l'ha insegnato, cioè, mi ha dato tanto il canottaggio.
Ma la mia domanda è come ci sei arrivata al canottaggio? Cioè, perché il canottaggio e non qualunque altro sport?
Il pattinaggio sul ghiaccio.
O la danza, non c'è non.
Vabbè, non sono portata per la danza, sicuramente. No.
Ma perché ho mia figlia che fa danza, ho una foto qui che lei che balla, dico, quindi mi è venuta in mente
No,
danza adesso.
non sono aggraziata, io proprio la danza non l'avrei potuta fare, no, non ci ho neanche
Ok,
pensato.
no, no, però in generale perché il canottaggio?
Allora, diciamo che il canottaggio è nato, è nata la passione perché mio cugino e mio zio facevano canottaggio quando erano da giovani, hanno sempre fatto canottaggio. Era canottaggio a sedile fisso, che è una specialità diversa che si fa sul mare perché le barche sono più pesanti, sono più larghe e che quindi puoi praticarlo anche in mare.
Scusa, ho sentito.
Dopodiché, dopo che, cioè, seguendo la loro, diciamo, seguendo il loro esempio, diciamo, loro che lo facevano, poi mi sono avvicinata al canottaggio olimpico perché tramite amicizie c'era un mio amico che mi ha detto: ma prova a fare olimpico, non solo sedile fisso, perché ha più sbocchi, ha più, diciamo che il sedile fisso si ferma al campionato italiano, mentre
Ok.
l'olimpico poi vai avanti, è lo sport emblema, cioè è il vero canottaggio, diciamo. Quello è un ramo, è una cosa diversa, simile ma diversa. E lì poi questo mio amico mi ha portato a Murcarolo, che era la società dove ho iniziato, dove Mele, il mio allenatore, il mio ex allenatore, allena tuttora. Okay. E niente, poi mi sono innamorata. E Mele è stato un po', poi vabbè, lui è bravo, è stato un po' come il secondo padre, diciamo. In Murcarolo era una famiglia, e quindi mi piaceva l'ambiente, mi piaceva lo sport.
E qui sei rimasto.
Sì, sì, poi la società dove venivo prima mi aveva che dove facevo sedile fisso, diciamo che aveva detto che mi diceva che non sarei mai stata forte, non avrei mai combinato niente, che non
e così. Invece
mi ha lasciato un brutto ricordo e io allora per ripicca ho iniziato proprio, ho detto ora gliela faccio vedere io e poi infatti
vedi, alla fine è stato motivazionale nonostante tutto,
sì,
diciamo,
sì.
A modo suo,
sì,
a
sì, modo è partita suo. Un po' così, un po'.
Senti, io ti volevo chiedere invece una cosa sul lavoro e sui tuoi allenamenti, perché ovviamente il tuo lavoro è un lavoro molto impegnativo, sia dal punto di vista fisico, ma immagino anche da un punto di vista emotivo, no? Ricordiamo che sei una guardia penitenziaria e volevo sapere se ha qualche che tipo di impatto ha proprio fisicamente ed emotivamente su di te e poi se la corsa ti aiuta a scaricare. E poi come fai a organizzarti con gli allenamenti? Perché immagino che tu abbia dei turni, no? da gestire. Vedo dalle tue storie che entri, esci, cioè fai il turno, poi
allora,
dopo due minuti sei già vestita
presto.
Per andare a
corso. Sì, sì. allora, in realtà fisicamente non è un lavoro pesante, perché non è che ti muovi tanto, alla fine stai all'interno del carcere o a seconda del tuo posto di servizio stai fisso lì, non è che ci sia tanto movimento, tanto lavoro pesante. Più che altro, secondo me, è un lavoro logorante dal punto di vista mentale, perché tanto hai tanta responsabilità, perché in qualunque posto di servizio ti mettano, comunque ciò che ricade, la responsabilità che ricade su di te è tanta, sia per dire, sei al controllo accessi che... sia che fai controllo accessi che se sei in sezione vera e propria, che è dove stanno i detenuti, diciamo, comunque la responsabilità è tutta su di te, cioè, no? Quindi
certo.
È un lavoro che ti responsabilizza, che quindi cioè, ti può pesare anche, nel senso, è impegnativa come dal punto di vista mentale, diciamo. Poi hai a che fare... Qua parlo per la sezione, se sei a contatto con i detenuti, sei a contatto con persone, con tantissime persone diverse, con storie diverse, che devi gestire perché comunque sono recluse e diciamo sono lì perché scontano una pena e allo stesso tempo per essere reinserite nella società, diciamo.
Ok.
C'è chi non ne ha voglia, c'è chi ne ha voglia, insomma... ci sono, hai a che fare con mille casi diversi, diciamo, e tu devi sapere rapportarti nel modo giusto e anche ponderandolo in modo giusto, diciamo, con tutte queste persone con cui ti ritrovi, diciamo. Quindi più che altro è pesante dal punto di vista mentale, cioè esci che sei stanco, esci dal turno che sei sfinito, però non dal punto di vista fisico
certo.
E infatti la corsa mi aiuta per quello, perché ti fa, almeno a me, fa staccare completamente. Io preferisco andare prima, perché poi il turno, vabbè, ma quello in generale, mi sento più produttiva, mi sento più attiva, quindi tendo ad andarci prima, ma anche a fine comunque turno ti fa scaricare, ti fa staccare completamente, no, non pensi più a niente.
No,
è
chiaro,
questo è che... Cioè, la corsa aiuta quello, la corsa, lo sport in generale, secondo me. E
sì,
per
sì,
il fatto degli allenamenti, vabbè, a me piace incastrare la vita, mi piace avere questa vita di incastro, devo essere sincera, non mi pesa minimamente, anche se dici, vai a correre alle 3 di mattina, però a me no, non pesa, perché lo faccio con piacere, mi fa star bene, mi piace incastrare e basta. L'unica cosa è che Michele magari ogni tanto va fuori, cioè lo mando un po' in
pallone,
perché magari perché io mi manda al programma Però tu li devi dire le tue esigenze entro la domenica. Io tempo che li dico i miei turni, il giorno dopo può essere che siano già cambiati, perché per esigenze cambiano sempre. Poi ora sotto le ferie magari è ancora più problematico. Quindi certo. Io gli dico o senza dirlo o glielo dico, però magari hanno anticipato, faccio, cambio. Quindi diciamo che me la gestisco io, lui è paziente, capisce perché...
Sì, no, ma so bene, perché io sono uguale, in base ai lavori, ai cosi,
sì.
Me gestisco un po', cercando come sempre di rimanere in base a quello che ci dice lui.
Esatto, però... sì. Io so comunque gli allenamenti che devo fare attaccati, perché hanno, cioè comunque dopo anni di sport mi so gestire, so che cosa vado a lavorare, so che cosa devo, a cosa serve l'allenamento, e quindi diciamo che me li so mettere... me li so cucire addosso e addosso alla vita, diciamo, alla mia vita. E quindi tento un po', magari non glielo dico subito, glielo dico dopo, coach, ho cambiato questo, e lui mi dice va bene. Cioè, no?
Si fida, dai, però, si fida.
No, vabbè, deve, però lo sa deve, che certo. È così, che no, non ci posso fare niente. Sa che comunque io mi alleno sempre, cioè, lo ripeto, per divertirmi, è sempre una cosa in più che non deve andare a certo. Distogliermi dalla mia vita, cioè se voglio fare, per dire, andare in Sardegna, girarmi la Sardegna in bici con Serena, anche se c'ho la gara al mese, io lo faccio, non mi interessa. Mm-hmm. Cioè, no...
Giusto, sì, certo.
È per
certo.
Cioè, no,
anche quindi, perché voglio dire, sei venuta fuori da un certo ambiente in cui c'era questa pressione, no,
no, infatti non voglio ricadere, non voglio certo. Ricadere in quello, voglio che resti tale e vedo che comunque miglioro molto di più adesso, di prima che mi allenavo proprio costantemente, proprio
e poi comunque seguendo. I risultati arrivano,
sì, i risultati. Beh. Ci sono, io mi diverto, sono,
cosa vuoi dire,
sono felice. Un 2023 scoppiettante, insomma.
Sì, esatto. Esatto, ci proviamo, esatto. Speriamo, poi vediamo.
Poi abbiamo allora, anche alcune gare in concomitanza, quindi sì. Sono contenta. Sì.
Allora, la Lutte, bisogna che fate una bella foto insieme.
Lutte, ma abbiamo sì. Prima il passatore, perché mi tocca...
Giusto. Passatore ci sono anch'io, Così, ma non a supporto, dai, io faccio solo il supporto psicologico, perché sono una schiappa.
Sì, che comunque, piccolo aneddoto, l'anno scorso quando sono partita, tu eri già avanti, Denise, a un certo punto, subito all'inizio, abbiamo fatto quanto, Moni, 500-600 metri, e c'era Monica che mi faceva il tifo, ma ha fatto un tifo molto...
Un po' vivace, diciamo.
E c'era Marta e Roberta.
Sì.
Che fanno sempre parte del gruppo di Michele, che mi fanno, oh, ma era tua mamma, quindi
diciamo che non mi porto bene l'età, ma insomma, dai.
mamma
però era l'affetto più che altro, perché ero lì, cioè mi stavo sbracciando, cioè, no, vista arrivare dall'angolo, sì, perché
e poi lì è stata bella anche poi l'arrivo con lei, insomma, con Monica. Sì.
Io ci sono, per il tifo ci sono.
Vabbè, per male, due, no? Io pensavo che ho bisogno dell'abbraccio alla finale.
Ci sono, sì, una spalla su cui piangere.
Su cui piangere, a dirotto.
Va bene, esatto, allora esatto. Ci vediamo.
Esatto. Allora, io intanto voglio ringraziare tutti quelli che hanno avuto la pazienza di seguirci fin qua, siete stati tanti stasera, tante, e anche per i commenti, ma voglio ringraziare Denise non soltanto per aver accettato di partecipare all'intervista e per averci dedicato il tempo che ci hai dedicato. E Patti dice che vi chiederà un selfie a tutte e tre. Io non c'entro, Patti, però poi il selfie ce l'abbiamo già. le atlete.
Selfie.
Esatto, selfie con le atlete. No, io la volevo ringraziare ufficialmente qui davanti a tutti in diretta, e poi per chi l'ascolterà.
Non lo so nemmeno io, cosa vuole dire.
No, infatti, no, vabbè, niente di particolare. Perché è veramente per il supporto che dai a questo progetto, perché. Sei, guardi tutte le interviste, lasci sempre un messaggino sotto i video, le tue storie ci tagghi spesso, sei sempre molto attiva, ed è una cosa che mi fa immensamente piacere, e quindi sono contenta che oggi sei da questa parte dell'intervista invece che dalla parte del messaggino, quindi sono proprio contenta che tu abbia accettato.
Io sono onorata, cioè, da quando seguo questa pagina, che vedo queste donne, queste grandi donne che passano, dico, ma magari un giorno ci ci passo anche io.
Hai visto? E ci sei passato.
Sei arrivato.
Sono io che vi ringrazio.
Io poi volevo ricordare le solite cose che ricordo, quindi approfitto un attimo del vostro tempo per ricordarvi che innanzitutto siamo Donne Ultra è un sito www.donneultra.com dove trovate le interviste, le schede delle atlete, articoli e spero a breve anche una nuova veste. Sto lavorando ad un rifacimento che spero possa piacere e che spero possa essere un po' più semplice anche da navigare. Vi chiediamo di iscrivervi al canale YouTube di Donne Ultra, di seguirci su Facebook ed Instagram, perché ovviamente più ci seguite, più questa pagina circola e più le storie di queste donne forti, determinate, impegnate circolano anche maggiormente. Quindi seguiteci e iscrivetevi. E se poi volete supportare il nostro lavoro, potete anche fare una piccola donazione, c'è il link sotto nella descrizione di questo video. Voglio anche ringraziare ufficialmente già le prime persone che ci stanno supportando. Abbiamo tra i nostri supporter il maratoneta turco, l'ultima maratoneta turco Okan, che aveva anche commentato oggi, e poi abbiamo avuto anche un supporto molto sostanzioso da Laura Sallusti, che è la nostra prima supportatrice, non so come si dice, seriale, quindi non ha fatto solo una donazione unica, ma ha deciso di farlo tutti i mesi. Potete fare quello che volete, ma anche una piccola donazione, non dovete donare, cioè non è che dovete darci lo stipendio.
Perché... No.
quindi questa è la conclusione. Poi questo video si può vedere su YouTube per sempre, per tutta la vostra vita, quindi se volete recuperare dei pezzi che avete perso perché
sono sul telefonino.
Esatto, Forever and Ever, e questo weekend verrà fuori anche il podcast per chi preferisce ascoltare il podcast. Basta, questa è una cosa che bisognava dirla, facciamo un po' di pubblicità.
Bisogna.
Volevi dire qualcosa, Denise? Mi sembrava che... No, Denise, scusa, Enrica. Sembrava
no,
che
no,
volessi
no,
dire
no,
qualcosa.
stavo ascoltando. No, io ci tengo a sottolineare tanto che, e qui ovviamente ringrazio Monica, lei è molto attiva su Instagram, siamo veramente molto attive e lo è soprattutto appunto Monica, che cerca sempre di rispondere ad ognuna di voi in modo insomma esaustivo ed esauriente. Quindi se avete dubbi, domande, volete parlarci di voi, volete raccontarci qualcosa di voi, potete farlo su direttamente sulla pagina di Donne Ultra oppure ad ognuna di noi in modo privato. A noi farà sicuramente tanto piacere leggervi, rispondervi e magari, perché no, fare altre interviste con voi.
Infatti,
la cosa che aveva detto Camilla e che ci teniamo comunque a sottolineare è che non si intervista solo la campionessa, che può essere la Denise, Camilla e tutte le altre, ma ci piace conoscere anche storie di chiunque voi siate, senza fare il risultato, ma se avete voglia di aprirvi, raccontarvi e dirci qualcosa di voi, a noi farà piacere anche organizzare una chiacchierata, che poi è una chiacchierata tra amiche, ecco.
Esatto,
insomma,
ben detto.
Tenevo a sottolinearlo, a dirlo e ringraziare Monica, anch'io, pubblicamente per l'immenso lavoro che fa.
Grazie, ma fatevi avanti perché vogliamo sentire le vostre storie. Non è che non conosciamo tutte, non possiamo conoscere
no,
tutte.
No, facciamo fatica ad arrivare a tutte perché siamo tante, comunque molte esatto. Un po' nell'ombra, ovviamente, per ovvi motivi, perché i social magari non piacciono.
E se non volete nominare voi stesse, ma volete nominare qualcun'altra, insomma,
noi,
mandateci messaggi.
Veramente a tutti, ci fa piacere conoscervi tutte, quindi...
Esatto.
Fatevi avanti.
Benissimo, e con questo chiudiamo. Auguriamo la buonanotte a tutte e a tutti.
Grazie.
E ci sentiamo presto, più presto di quello che pensate.
Da-da-da-da. Dovevi tirare fuori la canzoncina, qui. Da-da-da-da.
Esatto, hai visto, l'ho fatto. Bene, arrivederci, buonanotte.
Ciao, buonanotte a tutti, grazie.
Grazie per averci seguito fin qui. Vi ricordo di visitare il sito www.donneultra.com
e se vi va di mettere like alla pagina Facebook e di seguire l'account Donne Ultra su Instagram. A presto!